AI Week 2024, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ti aspettiamo a Rimini per la quinta edizione, dall'8 al 12 aprile. Vieni a scoprire come l'intelligenza artificiale può far evolvere il tuo business.
AI Week, il podcast dell'intelligenza artificiale spiegata semplice. Io sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company, partner dell'evento che si svolgerà a Rimini presso il Pala Congressi dall'8 al 12 aprile. AI Week, il più grande evento sull'intelligenza artificiale in Italia, finalmente sta per tornare. Siamo in compagnia di un ospite, di un speaker di questa edizione. Siamo con la dottoressa Anna Cavallo, responsabile della trasformazione digitale di CSI Piemonte. Salve dottoressa, come sta?
Buongiorno a tutti. Molto bene, grazie di avermi invitato qua. Sono molto lieta di partecipare al vostro podcast.
Fa davvero molto piacere ovviamente conoscere tutte queste personalità, tutte queste persone innovatori, insomma, che fanno davvero la differenza nell'ecosistema italiano dell'intelligenza artificiale. Non vediamo l'ora davvero di conoscervi tutti a Rimini e in questo, insomma, c'è tanto fermento, c'è tanta entusiasmo, se possiamo definirlo così. Allora, volevo chiedere subito, dottoressa, se ci può fare una sua breve presentazione, raccontarci ovviamente di che cosa si occupa il suo gruppo e del lavoro che ovviamente svolge all'interno della sua azienda.
Ok, allora io appunto mi chiamo Anna Cavallo e sono la responsabile della direzione trasformazione digitale di CSI. CSI è un consorzio di enti pubblici, abbiamo più di 135 soci, siamo un in-house e realizziamo per i nostri partner, per i nostri soci, servizi dedicati o all'interno della pubblica amministrazione o dedicati alla sua utenza finale. Cosa vuol dire? Forniamo servizi sul personale, sul protocollo, sull'archivio, piuttosto che servizi negli ambiti tipici della pubblica amministrazione. Abbiamo comuni, regioni, città metropolitane, quindi spaziamo dalla salute, l'agricoltura, la tassa auto, qualsiasi cosa, e anche servizi dedicati all'utenza finale dei cittadini, che sono i cittadini e le imprese. Io mi occupo di lavoro in CSI da tantissimo tempo e l'ho un po' attraversato tutto. Adesso come direzione trasformazione digitale abbiamo lo scopo di aiutare gli enti, trasversalmente ovviamente a tutto il CSI, nella scoperta della trasformazione, che va da aiutarli sulle fondamenta, quindi un cloud, la sovranità digitale, la cyber security, quindi aspetti imprescindibili per un ente per riuscire a fare la trasformazione, e aspetti invece un po' più di lungo respiro. Come direzione aiutiamo gli enti a occuparsi di dei piani agile, quindi fare le proprie strategie. Come gruppo seguiamo i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per collaborare con le imprese nell'ambito di progetti europei o progetti cofinanziati da noi per individuare nuove tecnologie che possano aiutare gli enti. E quindi abbiamo questo duplice ruolo: da una parte aiutarli a capire la strategia, ovviamente appoggiandosi sulle solidissime basi che noi possiamo offrire, e dall'altra aiutarli a introiettare novità che per la pubblica amministrazione sappiamo essere delle volte complicate da capire, perché mancano competenze, manca un po' la cultura, mancano risorse, ma proprio perché sono in pochi, soprattutto nei comuni. Qua in Piemonte abbiamo 1200 comuni e il 95% dei comuni è sotto i 1000 abitanti, quindi poverini, sono magari animati dalle migliori intenzioni, ma fanno fatica. E quindi come CSI cerchiamo di aiutarli in questo passaggio, e come non aiutarli con la I, che mi sembra pervasiva e assolutamente fondamentale, sia per la parte verso l'esterno, quindi per aiutare gli enti a interagire meglio con la loro utenza finale, cioè con noi cittadini, sia verso l'interno, per cercare di essere più efficienti, più efficaci, di far fare alle macchine cose che non potrebbero fare le persone, ma sono attività routinarie e ripetitive, e che quindi una macchina, penso alla RPA, quindi alla Robotic Process Automation, può fare tranquillamente, liberando le poche risorse che gli enti hanno. Quindi è un po' questa la nostra missione, non so se si è capito.
Certo, assolutamente, assolutamente. Si parla ovviamente di tantissime innovazioni di intelligenza artificiale, chiaramente una rivoluzione che sta venendo in Italia, e questo ovviamente ecco, ci può far solo che piacere. Ecco, se ci può raccontare un'esperienza legata all'innovazione che ha vissuto un suo cliente o comunque un utente che si è interfacciato a voi grazie, ecco, alle vostre soluzioni di intelligenza artificiale.
Sì, sì, qua. Allora, noi ne abbiamo tanti di progetti e alla iWeek ne racconteremo alcuni. Però oggi vi voglio raccontare di un progetto che è nato 3 anni fa come un progetto di ricerca e sviluppo che adesso è diventato un servizio utilizzato dall'Università di Torino, che è un nostro socio consorziato, che però davvero è nato come un progetto di ricerca all'interno del nostro gruppo e questo e che adesso avrà anche una pubblicazione, per cui stiamo scrivendo un libro, siamo molto fieri. Questo progetto si chiama Studenti in Corso. Questo progetto è un progetto basato su tecniche di machine learning e di analisi predittiva. Qual è questo, lo scopo di questo progetto? È quello di aiutare gli studenti a, da una parte aiutare gli studenti a capire qual è il percorso ottimale di studi e dall'altro aiutare l'Ateneo a vedere se l'offerta formativa sta aiutando gli studenti a laurearsi in tempo, perché lo scopo dell'Ateneo è quello di avere un parco di studenti che si laurea assolutamente in tempo. I fuoricorso sono una iattura per gli Atenei. E quindi c'è questa doppia veste. Da una parte l'Ateneo guarda il parco in tutti i corsi di studio, come stanno andando gli studenti, e fa le predizioni di come quelle categorie di studenti, in quanti anni quella categoria di studenti potrebbe laurearsi sulla base di quello che sta facendo. Quindi analizziamo i dati degli studenti e diciamo: ah, tu Anna, se continui così ci metti 15 anni a laurearti, no buono. E l'Ateneo cerca di mettere in atto delle politiche di supporto a queste categorie di studenti. Dall'altra parte, per lo studente stesso è: Anna, guarda che ci metti 15 anni a laurearti, forse ti conviene cambiare l'ordine degli esami, perché se dai questo esame prima dell'altro, statisticamente è probabile che tu riesca a poi andare più veloce dopo. E quindi facciamo un'analisi dei dati degli studenti. Abbiamo analizzato 190.000 studenti su 90 corsi di studio, quindi abbiamo un battente di dati significativo. Integriamo informazioni che derivano dalla storia precedente degli studenti, quindi dal tipo di scuola da cui sono arrivati, informazioni socio-economiche, se sono studenti che vivono a Torino o vivono da un'altra parte, se sono pendolari, se sono a tempo pieno, se sono in part-time come studenti, quelli che fanno soltanto gli orari ridotti, se sono lavoratori. Quindi una serie di informazioni sia curricolari della scuola precedente, sia man mano che vanno avanti di quello che stanno facendo nell'università, sia informazioni di contesto, e abbiamo allenato degli algoritmi di analisi predittiva per poter appunto capire quel tipo di studente in quanto tempo riuscirà a laurearsi. Quindi questo è un progetto carino, perché appunto è partito come un progetto di ricerca e sviluppo. E non sapevamo se saremmo riusciti ad allenare gli algoritmi e a fare qualcosa di utile. E gli algoritmi li abbiamo trovati, ci abbiamo messo tantissimo ad allenarli, e abbiamo lavorato, e questo è stato un altro aspetto molto bello del progetto, con un gruppo interdisciplinare, perché ovviamente non c'eravamo soltanto noi informatici a provare gli algoritmi, ma c'era un gruppo formato da ricercatori dell'università che ci aiutavano a capire le dinamiche, a capire i dati di vari dipartimenti. Quindi abbiamo veramente multidisciplinare, abbiamo fatto un'intensa attività di data quality, di data integration, per riuscire ad avere una base dati consolidata, trovato gli algoritmi, è diventato un servizio, l'Università di Torino lo usa, appunto 90 corsi che usano questo strumento, ci facciamo un libro e speriamo che questo serva sia all'Ateneo che agli studenti per laurearsi in corso.
Questo è fantastico davvero, perché dà la possibilità a tutti, ecco, di poter quasi creare una vera e propria predizione un po' del proprio percorso di studio, e questa è la cosa fondamentale.
Esatto,
no?
Esatto, così. E quindi aiutare i ragazzi che si affacciano a questo mondo che delle volte è un po' complicato, con degli esami Moloch che fanno tanta paura, che magari ti bloccano un po' il tuo percorso scolastico, a trovare delle altre strade per riuscire ad arrivare in tempo. Sì, siamo soddisfatti.
L'intelligenza artificiale deve fare questo, cioè nel senso deve essere un ausilio, deve essere un aiuto poi per quello che deve essere un po' il percorso di studi, il percorso lavorativo. Dottoressa, un'informazione, secondo lei qual è la parte più difficile, o meglio, qual è la parte più complessa dell'intelligenza artificiale nell'approcciarsi a questa materia, ecco, e poi sicuramente la parte più bella, la parte più soddisfacente, quella magari di vedere ecco, i progetti realizzati, oppure quella di poter, come appunto stava anticipando, vedere quanto uno studente può beneficiare da un'azione del genere. Secondo lei qual è la parte più complessa e la parte più bella?
Allora, una parte complessa... Due, diciamo, sono le parti complesse. Una parte complessa sull'intelligenza artificiale, quella standard, perché comunque intelligenza artificiale, tecniche di machine learning, non è che sono nate adesso con OpenAI. Quindi una parte complicata è quella di riuscire a trovare i dati. Noi come CSI abbiamo una intensissima cultura dei dati, lavoriamo da tantissimi anni, siamo partiti con i data warehouse di storica memoria e facciamo integrazione di dati, ma una parte difficile è quella di riuscire davvero a trovare informazioni, un numero sufficiente di informazioni sufficientemente di qualità. E questa è la parte, come dire, che storicamente è complicata. La parte invece che è difficile adesso è l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, perché è quanto mai stimolante, apre scenari davvero grandi, ma è difficile perché gli aspetti etici, gli aspetti di tutela dei dati, lavorando per una pubblica amministrazione non possiamo permetterci di utilizzare meccanismi di generativa senza essere sicuri mi sente ancora?
Sì, assolutamente.
Ah, ok, perfetto, perché qua è sparito tutto, ma non importa. Scusatemi.
No,
riprendo. Quindi senza tenere sotto controllo questa parte che ha una normativa che sta nascendo a livello europeo, che però a livello italiano non è ancora stata così ben consolidata, e anche all'interno delle organizzazioni è un percorso culturale che va introiettato, cioè noi stiamo facendo sperimentazioni per scrivere codice con supporti di Copilot, però come si usa questo Copilot, come non introduciamo dei bias all'interno del codice che scriviamo, è una parte complicata, stimolante ma complicata. Il pezzo più bello invece, quello che dà più soddisfazione, è vedere che con l'intelligenza artificiale si riescono a fare in meno tempo, a raggiungere in meno tempo degli obiettivi che altrimenti non si sarebbero riusciti a raggiungere. Si riescono, penso al progetto che vi ho raccontato, un altro progetto che stiamo facendo per un altro ente nazionale, per cui stiamo analizzando tutti i programmi di offerta formativa di tutte le scuole, per vedere se questi programmi poi rispondano a questi programmi, a questi POF, i piani dell'offerta formativa, corrispondono oggettivamente dei progetti. Analizziamo qualcosa tipo 2-3 milioni di pagine per incrociare il contenuto di questi progetti con poi un'efficacia. È un lavoro che un uomo non riuscirebbe mai a fare. Cosa fai? Quanto ci mette a leggere una milionata di pagine per incrociarli con i progetti?
È impossibile quasi.
È impossibile. E quindi vedere che si riesce a trarre informazione, conoscenza, nuovi servizi in fretta è una grande soddisfazione.
Certo, dottoressa, io la devo fare questa domanda, ovviamente. Ovviamente lei è preparatissima. Tantissimo, specialmente ecco, nel nostro in questo momento storico si sta parlando tantissimo, per esempio, che le materie STEM hanno difficoltà a prendere piede, magari sulle ragazze, sulle donne, sul mondo femminile. Cosa si può fare per contrastare questa cosa, specialmente ecco, per queste materie che sono bellissime, sono affascinanti e ci sono tantissime donne in gamba che riescono ovviamente a realizzare tantissimi progetti, e questo ovviamente tende a creare ancora di più sicuramente una parità di genere che ovviamente dovrebbe essere scontata, invece non lo è. Secondo lei perché?
Ma allora, che la prima cosa che bisognerebbe fare, secondo me, è non regalare troppe bambole alle bambine, certo. Ma farle giocare con le macchinine come i maschi o a pallone, non vestirle di rosa, siamo uguali. E, non lo so, è un cambio culturale molto, molto lento, secondo me, ma vedo che le nuove generazioni sono più attenti. Io ho dei figli che hanno una ventina d'anni e non hanno più quella mentalità che, mi rendo conto, io stessa avevo. Io a mia figlia ho regalato una bambola, non ho regalato una macchinina. Poi le ho regalato anche il Lego, però le ho regalato anche una bambola. quindi un pezzo è dal basso provare ad avere un cambiamento culturale per cui siamo davvero tutti uguali. Dall'altra, insegnare nelle scuole le nuove tecnologie, cioè i progetti di coding, i progetti per cui nelle scuole si fa coding, e lo fanno i bambini, maschi o femmine che siano, questo secondo me aiuta, potrebbe aiutare le ragazze a scoprire le materie STEM. E poi invece, per noi un po' più vecchi, che già siamo introdotti nel mondo del lavoro, sarebbe bello che le imprese abbracciassero dei piani di gender equity. Noi come CSI siamo certificati per la gender equity e abbiamo dei piani, per cui una strategia per fare in modo che all'interno dell'azienda ci siano davvero pari opportunità. E poi sono alcune cose sono... sembrano delle sciocchezze, ma sono importanti. Non lo so, ai convegni l'azienda manda più maschi o più femmine? Noi, per esempio, stiamo attenti a mandare ai convegni, cercare di mandare ai convegni anche le donne, non soltanto gli uomini, consci che ci sono su queste materie tipicamente più maschi che femmine. Però parte da lontano, ma appunto, cioè, secondo me anche solo che le aziende ne prendano coscienza e inizino ad avere una strategia.
Perfetto, perfetto, secondo davvero, ci fa piacere, assolutamente. Siamo davvero alle battute finali, siamo tra l'altro davvero a pochissimi giorni, ecco, sì. dalla settimana sull'intelligenza artificiale. Ecco, se ci potreste raccontare so che farete un workshop proprio all'interno della settimana, sì. E noi, se ci potete dare una piccolissima anticipazione.
Sì, noi ci saremo in due momenti, saremo con voi il 9 al pomeriggio, alle 5:30 parlerò io e vi racconterò quali sono le strategie del CSI sull'intelligenza artificiale. Noi abbiamo tre macro filoni, un filone che è quello della RPA, quindi RPA intelligente, quindi cercare di efficientare la pubblica amministrazione al suo interno, arricchendolo ove possibile di componenti appunto di generativa o di così il più volute possibili, ma sì. Anche RPA con robottini tradizionali va molto bene. Poi abbiamo un secondo filone che è invece quello di aiutare la pubblica amministrazione a essere più friendly con i propri cittadini, e abbiamo un prodotto che si chiama Camilla, che è una piattaforma che lì è basata estremamente su tecniche di generativa, di AI generativa, e questa soluzione, questa piattaforma può avere sia il ruolo di assistente e quindi aiutare un cittadino usando un linguaggio naturale a trovare informazioni o sapere cosa fare, cercando di superare un po' il burocratichese che affligge un po' la pubblica amministrazione, oppure può anche diventare un assistente che fa per noi delle cose, prenota appuntamenti, fa qualcosa per noi. Quindi io parlo con Camilla e lei fa per me. E la terza cosa invece, il terzo filone, che presenteremo poi il 10 pomeriggio, è relativo ai data insight, alle analisi predittive, di cui lo strumento, il progetto degli studenti in corso era quello, faceva parte. E qui vi raccontiamo invece, con un mio collega che si chiama Aldo Passarelli, racconteremo i progetti di Urban Digital Twin, e quindi che cosa stiamo facendo su analisi dati geografici, tridimensionali e analisi predittive, per aiutare le città a essere più sostenibili e più gestibili.
Grazie mille, dottoressa, è stato davvero un piacere conoscerla e ovviamente ci vediamo alla iWeek, alla settimana sull'intelligenza artificiale. Grazie mille.
Grazie a voi, ci vediamo a Rimini. Grazie.